Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. La Banca Nazionale Svizzera mantiene il tasso guida allo 0% dopo 6 tagli consecutivi. Con un esperto faremo il punto sulla politica monetaria della BNS. Il suo numero uno, Schlegel, ha descritto come una grande sfida i dazi al 39% imposti dagli Stati Uniti. 20 bambini feriti dalla striscia di Gaza potrebbero presto venire accolti in Svizzera con le loro famiglie. Il progetto umanitario voluto dalla Confederazione in fase avanzata, come confermato ai nostri microfoni da Ignazio Cassis, manca il via libera di Israele. Sessione delle Camere a Berna, tutti i consiglieri agli stati presenti in aula hanno detto sì alla proposta di introdurre una tassa di transito da confine a confine per chi non si ferma in Svizzera. In Francia Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere, l'ex presidente francese è stato invece assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale. 115 film, di cui 28 in concorso, una quarantina di prime internazionali, sono i numeri della 21esima edizione dello Zurich Film Festival che inizia oggi a Zurigo. Sentiremo il direttore che da luglio fa parte del gruppo proprietario del festival. La Banca Nazionale Svizzera ha deciso oggi di mantenere i tassi di interesse allo 0%, una decisione attesa e che riflette il fatto che l'inflazione è ormai sotto controllo. Rimangono comunque dei grossi punti interrogativi legati alle politiche commerciali statunitensi. Sentiamo Marzio Minoli.
Nessuna sorpresa, dunque, il tasso di riferimento della Banca Nazionale Svizzera rimane allo 0%. Sentiamo le motivazioni di questa decisione con le parole del presidente della direzione generale, Martin Schlegel.
Der Inflationsdruck ist gegenüber dem Vorquartal praktisch unverändert.
La pressione inflazionistica è rimasta praticamente immutata rispetto al trimestre precedente. La nostra politica monetaria contribuisce a mantenere l'inflazione nell'area di stabilità dei prezzi. Area di stabilità dei prezzi che, ricordiamo, prevede un massimo del 2% dell'inflazione. Inflazione sotto controllo dunque, ma rimane la grande incertezza derivante dalle politiche commerciali statunitensi che stanno mettendo in difficoltà diversi settori dell'economia elvetica, tra tutti l'orologeria e il settore dell'industria meccanica. Sentiamo ancora cosa ha detto Martin Schlegel sul ruolo della Banca Nazionale in questo contesto.
Die US-Zölle stellen für die betroffenen Unternehmen eine große Herausforderung dar.
I dazi statunitensi rappresentano una grossa sfida per le imprese che vi sono soggette e potrebbero rallentare l'attività. In questa situazione, la nostra politica monetaria sostiene anche l'attività economica.
In dieser Situation stützt unsere Geldpolitik auch die Wirtschaftsentwicklung.
Da sottolineare che oltre ai dazi rimane il problema della forza del franco, che penalizza le aziende esportatrici.
Per commentare la decisione della Banca Nazionale e anche per capire quali possano essere le eventuali mosse future, abbiamo con noi in diretta Gianluigi Mandruzzato, economista presso la banca EFG di Lugano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, signor Mandruzzato, lo abbiamo sentito, se da una parte l'inflazione è sotto controllo, rimane il grosso problema del francoforte che in passato è stato risolto, lo sappiamo, con i tassi negativi. La BNS comunque non sembra voler intraprendere ora questa via. Le chiedo, forse perché in passato i tassi negativi hanno creato quasi più danni che benefici?
Ma diciamo che tutte le banche centrali, non soltanto la Banca Nazionale Svizzera, hanno rivalutato l'effetto delle politiche monetarie non convenzionali come i tassi negativi o anche gli interventi stessi sul tasso di cambio da parte della BNS e le conclusioni sono che effettivamente forse non sono state così efficaci come si sperava o si pensava inizialmente. Va inoltre comunque sottolineato che quest'oggi la situazione è diversa rispetto a quella di 10 anni fa durante la crisi del debito europeo o del 2015 quando la BNS decide di interrompere il pavimento al tasso di cambio euro-franco, perché allora per esempio la BCE aveva anch'essa dei tassi negativi e questo metteva pressione anche sulla Banca Nazionale Svizzera. Quest'oggi la BCE ha un tasso di interesse al 2% e questo chiaramente rende meno indispensabile, se possiamo dire così, considerare seriamente la necessità di portare i tassi negativi di nuovo in Svizzera.
Il presidente Schlegel in conferenza stampa ha detto chiaramente che i dazi statunitensi rappresentano una grossa sfida per le imprese e che la BNS si impegna a sostenere l'attività economica. In che modo, secondo lei, la Banca Nazionale potrebbe sostenere le aziende in caso la situazione peggiori?
Gli strumenti a disposizione dell'Istituto Monetario sono noti. Da un lato mantenere basso il costo del finanziamento e quindi agire sui tassi di interesse e prevenire un troppo repentino apprezzamento del tasso di cambio che andrebbe evidentemente a penalizzare le aziende esportatrici. Questi sono anche le due principali leve che la BNS ha utilizzato negli anni passati e ancora oggi si è detta pronta a utilizzare secondo necessità, ovviamente. Quello che chiaramente non può fare la Banca Nazionale è intervenire in maniera mirata su un settore o su un'area all'interno del territorio svizzero, perché le sue azioni si rivolgono all'intera economia svizzera.
Le previsioni sull'inflazione rimangono moderate entro quella che viene chiamata l'area di stabilità dei prezzi. Possiamo prevedere tassi a 0% quindi per molto tempo e questo non porta ad avere pressioni dalle casse pensioni anche in vista dell'aumento dei pensionamenti nei prossimi anni, signor Mandruzzato?
Per quanto riguarda il livello dei tassi di interesse, effettivamente il segnale dato oggi dalla Banca Centrale è proprio questo, che per almeno qualche altro trimestre i tassi di interesse rimarranno a zero, ovviamente in assenza di nuovi shock che in quanto tali sono imprevedibili. Per quanto riguarda invece la pressione sulle casse pensioni, di nuovo con i tassi di interesse, o meglio i rendimenti dei titoli di Stato o delle obbligazioni societarie che rimangono comunque, ancorché di poco, in positivo, la situazione, seppur non ideale, non è così critica come lo è stato durante il periodo dei tassi negativi da parte della BNS, che aveva poi spinto anche i rendimenti delle obbligazioni della Confederazione sotto lo zero, e questo chiaramente riduceva di molto i rendimenti delle casse pensioni. La situazione quindi è sicuramente delicata, ma di nuovo non così critica come lo è stato in passato.
Gianluigi Mandruzzato, ricordo, economista di EFG Lugano. Io la ringrazio per essere intervenuto al Radiogiornale e auguro una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
La Svizzera sembra pronta ad accogliere 20 bambini feriti da Gaza. Sulla stampa sono trapelati dettagli di un progetto umanitario confermato parzialmente alla RSI da parte del consigliere federale Ignazio Cassis. Ma resta un ostacolo, l'indispensabile via libera di Israele. Alan Crameri.
Il governo svizzero lascia trapelare alcuni dettagli di un progetto concreto a favore della popolazione della striscia di Gaza. La Confederazione, già d'accordo con alcuni cantoni, è disposta ad accogliere e prestare cure a 20 bambini feriti o gravemente ammalati, ognuno accompagnato da un massimo di 4 persone. Il responsabile del Dipartimento Affari Esteri, Ignazio Cassis, ha confermato la notizia alla RSI, senza entrare nei dettagli, a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York.
Abbiamo anche deciso di accogliere dei bambini malati da Gaza negli ospedali svizzeri, un'operazione che è in corso.
Un'operazione analoga è già stata compiuta dall'Italia, che a metà agosto ha accolto 31 bambini con 83 accompagnatori. A titolo di confronto, la Confederazione nel 2022 aveva dato l'ok alla richiesta dell'Ucraina di accogliere per cure 155 bambini. Tornando al progetto attuale, non è per nulla scontato che possa andare in porto. Secondo le indiscrezioni finite anche sul Tagesanzeiger, il sì del Consiglio federale è una pura formalità, non invece il via libera da parte di Israele, che occupando militarmente la striscia di Gaza ha anche il controllo sui confini e impedisce anche altre azioni umanitarie. Ancora Ignazio Cassis.
Abbiamo investito molti soldi dei cittadini svizzeri, oltre 100 milioni di franchi, per far avere alla popolazione di Gaza i beni alimentari e di protezione di cui necessita. Purtroppo questi beni non riescono a entrare nella quantità e nella regolarità sufficiente nel territorio di Gaza perché l'esercito israeliano blocca parzialmente queste entrate.
I 20 bambini feriti accolti dalla Confederazione andrebbero ad aggiungersi agli altri 4 palestinesi arrivati a Ginevra già nel gennaio del 2024. In quel caso l'operazione fu il frutto di un'iniziativa privata.
Passiamo ai lavori in Parlamento a Berna. Oggi il Consiglio degli Stati ha accolto all'unanimità la proposta di introdurre una tassa di transito da confine a confine per chi non si ferma in Svizzera. Monica Fornasier.
L'obiettivo della tassa è chiaro: ridurre il sovraccarico della rete viaria nazionale dovuto ai veicoli in transito, in particolare lungo l'asse nord-sud. Lo ha spiegato l'UDC Marco Chiesa presentando la proposta.
Le nostre strade nazionali, in particolare le grandi direttrici alpine, sono congestionate da un traffico di transito che non porta alcun beneficio reale al nostro paese, ma scarica sulla nostra popolazione solo dei costi ambientali, infrastrutturali ed economici.
L'importo della tassa dovrebbe variare in funzione della densità del traffico, oltre che per fascia oraria e giorno della settimana. È fattibile, è stato sottolineato, esiste già l'infrastruttura, vale a dire le videocamere per registrare al confine il passaggio delle targhe, e la tassa è compatibile con gli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Il consigliere federale Albert Rösti ha affermato che il governo capisce il problema, ha confermato che la tassa rispetterebbe gli accordi.
Politisch reagieren würde, ist eine andere Frage. Bitte um Verständnis.
Ma come reagirebbe l'UE da un punto di vista politico è un'altra questione, ha sottolineato. Non si vogliono quindi rovinare i rapporti con Bruxelles. Ma il Consiglio federale è scettico anche per altri motivi. Primo fra tutti le complicazioni amministrative che comporterebbe l'attuazione della tassa. Per essere introdotta sarebbe inoltre necessario modificare la Costituzione, che prevede, tranne eccezioni, l'uso gratuito delle strade. La mozione, che contiene la proposta, è comunque stata sostenuta da tutti i consiglieri agli stati presenti e passa ora al Consiglio nazionale, Camera che in giugno aveva già largamente approvato una mozione gemella.
A Parigi è in corso la lettura della sentenza nei confronti dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, perseguito nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti della campagna elettorale che lo portò all'Eliseo nel 2007. In attesa di conoscere l'entità della condanna, l'ex capo di Stato è stato comunque riconosciuto colpevole. Il servizio è del nostro collaboratore dalla Francia, Alessandro Grandesso.
Colpevole di associazione a delinquere, ma non di ricettazione di fondi pubblici, riciclaggio e corruzione passiva. È una sentenza, quella del Tribunale di Parigi, che in ogni caso condanna di nuovo l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy al termine di un processo che ha tentato di dimostrare un sistema di finanziamenti occulti della campagna elettorale per la conquista dell'Eliseo avvenuta nel 2007 e per un montante di 6,5 milioni di euro, anche in contanti consegnati in parte persino in valigie, dagli emissari del dittatore libico Gheddafi, che a sua volta cercava un modo di scagionare il genero condannato in Francia in contumacia all'ergastolo per 2 attentati. Secondo l'accusa, tutto era iniziato già 2 anni prima, quando Sarkozy, presente in aula oggi con la moglie Carla Bruni e i 3 figli, era ministro degli interni. Ma per i giudici non ci sono prove che sostengano tali accuse, che gli avvocati dell'ex presidente hanno comunque bollato come una vendetta da parte del regime libico rovesciato dalla coalizione internazionale guidata dalla Francia, che bombardò la Libia su ordine di Sarkozy nel 2011, quando poi in seguito lo stesso Gheddafi fu giustiziato. Sarkozy è stato comunque condannato perché avrebbe lasciato agire i suoi stretti collaboratori, tra cui il suo segretario generale all'Eliseo e il suo ministro degli interni, colpevoli e condannati a vario titolo per traffico di influenze oppure corruzione passiva e falsificazioni. Lo scorso dicembre la Corte di Cassazione aveva confermato la pena di 3 anni di carcere per la prima volta comminata a un ex presidente della Repubblica per illeciti risalenti al 2014. Da maggio però Sarkozy non porta più il braccialetto elettronico alla caviglia, come previsto per i pregiudicati di oltre 70 anni.
La Danimarca è ormai vittima di una minaccia definita sistematica, una minaccia che giunge dal cielo, rappresentata da droni che riescono a bloccare gli aeroporti del paese. Questa mattina le autorità danesi hanno preso quindi posizione dopo i nuovi episodi registrati la notte scorsa in 5 località diverse. Piero Grabeck.
Non si tratta di una minaccia militare diretta, ma la Danimarca ora si sente sotto un attacco ibrido, organizzato in maniera professionale da qualcuno che ci sa fare con i droni e che vuole diffondere la paura. Lo prendo molto sul serio. È chiaro che non può continuare, bisogna fermarlo. Ci sono diverse ipotesi sull'origine di questa situazione, diverse opzioni. La polizia le mantiene tutte aperte. Parole del capo della Polizia Nazionale, Thorkild Fogd. La Danimarca precisa comunque di non disporre di prove contro la Russia, principale sospettata dopo che nelle scorse settimane ha inviato droni nei cieli di Polonia e Romania, oltre ai jet militari entrati nello spazio aereo dell'Estonia. Lunedì notte c'è stato il primo episodio con la sospensione dei voli a Copenaghen, ma anche a Oslo, nella vicina Norvegia. La notte scorsa sono stati 5 gli aeroporti danesi dove si sono intravisti droni sconosciuti. Intensificheremo le nostre collaborazioni per aumentare la capacità nel neutralizzare i droni, acquisendo dei droni nuovi e più veloci, ha rassicurato il ministro della giustizia Peter Hummelgaard. Metteremo appunto dei regolamenti più dettagliati. È finito il tempo in cui chiunque poteva utilizzare droni di grosse dimensioni in Danimarca. Presenteremo una legge per permettere anche ai proprietari di infrastrutture di abbattere i droni. Quelli della notte scorsa però anche loro sono spariti senza lasciar traccia, svaniti nel nulla.
Sarà il Tribunale federale ad esprimersi sul litigio finanziario che oppone due casinò ticinesi, quello di Lugano e quello di Locarno. Al centro di tutto c'è un vecchio accordo siglato quasi 25 anni fa, nel 2001. Chi avesse ricevuto la licenza A per i grandi giochi avrebbe concesso all'altro casinò una compensazione. Un accordo che Lugano, perlomeno in quella forma, non vuole più riconoscere. Settimana scorsa il Tribunale d'Appello ha dato ragione a Locarno, ora però Lugano intende ricorrere. Ce l'ho appena confermato il presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa da Gioco Luganese, Emanuele Stauffer.
Oggi per noi è quasi impossibile capire la ratio di questo accordo. Il casinò del 2025, la città di Lugano del 2025, la cittadinanza del 2025 che subisce le conseguenze di un accordo preso dalla politica del 2001. Un accordo è un accordo, è evidente che oggi il casinò di Lugano è tenuto. Questo ovviamente non è certamente nostra intenzione, sottrarsi a questo impegno. Oggi il punto su cui siamo ancora in disaccordo è il quantum, l'importanza, il volume della compensazione da riconoscere a Locarno. C'era stata una sentenza di primo grado che riconosceva circa 380.000 franchi ed è la sentenza di una decina di giorni fa che ha ribaltato questa sentenza di primo grado e ha portato l'importo in 2.400.000 franchi, a cui aggiungere poi appunto gli interessi di mora. Noi evidentemente chiederemo che venga confermata la sentenza di primo grado.
Mancano pochi giorni all'appuntamento con le urne. Oltre ai temi federali e comunali, domenica in Ticino si vota su due iniziative che riguardano la sopportabilità dei premi di cassa malati. Vi abbiamo già parlato della proposta del Partito Socialista, oggi ci concentriamo invece sull'iniziativa della Lega dei Ticinesi, che si concentra sull'aspetto fiscale e che proprio per questo piace poco ai comuni. Il contributo è di Marcello Ierace.
Si parte da un principio semplice e generalmente acquisito. Ciò che si paga in modo obbligatorio deve essere deducibile dalle tasse. Parte da questo ragionamento l'iniziativa con cui la Lega dei Ticinesi cerca di rendere un po' più digeribili le fatture di cassamalati. In che modo? Alzando l'asticella di deducibilità dei premi fino a 9.000 franchi per le persone singole e 18.000 franchi per le coppie. In pratica si potrà dedurre tutto, i premi, la MAL, ma anche quelli della complementare, dell'assicurazione infortuni, il terzo pilastro e pure gli interessi di conti bancari e obbligazioni. Allo Stato questo costerà circa 100 milioni di franchi, quasi equamente divisi tra cantone e comuni. E sono proprio i comuni i più preoccupati, compresa la Lugano del sindaco leghista Michele Foletti, che da principale città del cantone parteciperà da sola con quasi 11 milioni di franchi.
Noi questi 11 milioni erotti in qualche modo dovremmo compensarli. Stiamo già chiudendo una manovra di risparmi di 10 milioni di franchi. Perdendo 11 milioni erotti di gettito annulliamo completamente la manovra di risparmio. Dobbiamo vogliamo recuperarli come aumentando il moltiplicatore della città, e teniamo conto che abbiamo già previsto un aumento del moltiplicatore per finanziare quello che è il polo sportivo, come avevamo detto in fase di referendum. 4 punti con l'iniziativa della Lega, 3 punti con il polo sportivo, fa 7 punti in più di moltiplicatore. Non penso che questo sia rendere più attrattiva la città di Lugano.
Gli iniziativisti chiedono però di affrontare la questione in modo più ampio, come spiega il deputato leghista Alessandro Mazzoleni, che è pure vice sindaco di Minusio.
Ma certo, capisco molto bene, anche perché sono municipale di un comune, quindi so che questi soldi mancheranno al comune. Quello che oso sperare è che i comuni si rendano conto che questa iniziativa non va a favore del cittadino ticinese, ma va a favore anche del cittadino di ogni comune. Quindi l'equità fiscale che chiediamo con la nostra iniziativa va a favore dei cittadini che vivono nei comuni. Quindi, a mio avviso, i comuni dovranno parlare col cantone, perché quello che mancherà ai comuni dovrà essere ridiscusso anche col cantone.
A Bellinzona è stato nominato il nuovo re del carnevale, il nuovo re del Ramadan. Si tratta di Igor Pesciallo, classe 1994, già il padre Dante era stato re tra il 2002 e il 2013. Le candidature presentate al bando ufficiale erano in tutto 15. I nomi del resto della corte non sono ancora stati comunicati. La prossima edizione del carnevale di Bellinzona sotto questo nuovo regno inizierà il 12 febbraio. Nel tardo pomeriggio prende il via a Zurigo la 21esima edizione dello Zurich Film Festival. Da luglio il festival è di proprietà di un nuovo gruppo capitanato da Christian Jungen, direttore della kermesse cinematografica, intervistato da Alessandro Bertoglio.
115 film, 28 dei quali in concorso, con una quarantina di prime internazionali. È il ricco menù della 21esima edizione dello Zurich Film Festival, che apre questa sera con la proiezione della commedia Splitsville di Michael Angelo Covino con Dakota Johnson, prima delle grandi star a calcare il tappeto verde. Uno Zurich Film Festival che da quest'anno ha una nuova proprietà, nella quale la figura centrale è il direttore artistico Christian Jungen, alla sua sesta edizione in questo ruolo.
Il festival apparteneva per 10 anni alla NZZ, che non voleva più averla perché pensava che è difficile avere sovvenzioni essendo una casa editrice liberale, e anche c'era qualche difficoltà con i giornalisti che magari criticavano degli sponsor del festival, quindi hanno cercato qualcuno per comprarla e alla fine abbiamo fatto un management buyout, cioè io e la nostra vice direttrice l'abbiamo comprata insieme a 3 investitori. Per noi è importante che continui nello stesso spirito come negli primi 20 anni, cioè che siamo degli avvocati per il settimo arte, che promuoviamo il cinema, che scopriamo dei nuovi talenti e che non si giri tutto solo intorno al tappeto.
Tante le star attese a Zurigo. Oltre a Dakota Johnson, riceveranno il Golden Eye Award Claire Foy, Benedict Cumberbatch e Wagner Moura. Colin Farrell sarà premiato con il Golden Icon Award. Russell Crowe riceverà invece il Lifetime Achievement Award. Le altre 2 onorificenze speciali andranno invece al regista e sceneggiatore americano Noah Baumbach e alla compositrice islandese premio Oscar Hildur Gudnadottir. Spazio ovviamente anche al cinema svizzero, presente con 16 titoli nelle diverse sezioni, con 8 coproduzioni firmate dalla SSR e 2 di queste anche dalla RSI. Dopo quanto successo a Locarno e Venezia, lo scenario internazionale come entra nello Zurich Film Festival? Si temono proteste? Sentiamo ancora Christian Jungen.
È possibile che ci siano proteste, noi siamo pronti, l'importante è che noi non facciamo politica. Se il festival dovesse essere o nutrire dei discorsi è a causa dei film. La nostra missione è promuovere il cinema e non dare delle opinioni sui partiti politici o presidente di qualche paese.
E con questo è proprio tutto, grazie e buon pomeriggio.